Ciao a tutti e bentornati a Formula Rosa, la rubrica dedicata al motorsport tutta al femminile, curata dalle ragazze della redazione di rossomotori.it. Non importa il ruolo ricoperto, tutte le donne amanti dei motori faranno parte del nostro progetto con interviste esclusive, articoli, approfondimenti e ovviamente podcast. Come nostra ospite oggi avremo un volto noto della Formula 1, ma soprattutto di Sky Sport. È dal 2013 infatti che la troviamo ogni weekend di gara in pista, impegnata ad intervistare piloti e team principal, a cogliere ogni minimo dettaglio e novità dai box e dalla pit lane. Ovviamente sto parlando di Mara San Giorgio. Ciao Mara, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Come stai?
Ciao Mara, anche a te, e saluto a tutti, ovviamente quelli che ci stanno ascoltando, ma soprattutto vi ringrazio per l'invito, perché è sempre bello poter condividere con chi ha la tua stessa passione, insomma, le curiosità anche di quello che è la nostra vita. E in effetti, descrizione perfetta, mi ricordavo il 2013 e pensavo a quanto sono invecchiata, tra virgolette,
Ma
tra
no, dai. Esatto.
dai, scherzo, tra pit lane, paddock, no, diciamo cresciuta, tra pit lane, paddock e in giro per il mondo.
Allora, io direi di fare la prima domanda per rompere il ghiaccio. È una domanda molto semplice, ma soprattutto di cuore. Da dove nasce la tua passione per il motorsport, ma in particolare per la Formula 1?
Allora, è una la verità è che non, cioè, so rispondere perché è una passione che ho avuto fin da piccola. È legata più alle due ruote che alle quattro. È una storia ormai nota, nel senso che io sono nata e cresciuta in un piccolo paese in Brianza, vicino a Lecco, a un'oretta da Milano circa, per darvi anche geograficamente un'idea. E lì, sai, un piccolo paese di provincia, con gli amici ci si trovava in motorino, si andavano a fare dei giri. Un mio amico mi ha fatto provare per la prima volta la sua moto da cross. E lì non so davvero che cosa sia successo. È scattato qualcosa, nel senso che mi sono innamorata proprio del mezzo e delle sensazioni che avevo guidando questa moto. E quindi quando ho compiuto 14 anni, io e mio papà, che voleva regalarmi un motorino, ho chiesto la moto. E mi piaceva guidare, mi piaceva mettermi il casco, mi piaceva perdermi mentre guidavo tra i miei pensieri. E quella è stata la scintilla, se devo essere sincera. Poi, vabbè, ho sempre avuto la passione di Valentino Rossi, la MotoGP, mi sono avvicinata al mondo dei kart e poi a quello della Formula 1. Proprio per riassumere, però la mia passione per il motorsport è nata così, quando ero piccola, a 12-13 anni, guidando per la prima volta una moto e le sensazioni proprio che ho provato. Quindi sono più legate davvero a un mezzo e poi sì, ovviamente alla MotoGP perché anche quella è stata la mia prima passione e poi le quattro ruote sono arrivate dopo. Ma meno male che sono arrivate, dico io.
E come hai conciliato questa tua passione al mondo del giornalismo e dell'informazione?
Ora, ho sempre avuto le idee abbastanza chiare di quello che volevo fare, fin da piccola. Ho fatto degli studi artistici perché era quello che mi piaceva, ma ho sempre avuto la passione per la lettura e per la scrittura, ma fin da bambina, proprio quando ero piccola. Devo ringraziare i miei genitori che non mi hanno mai imposto nulla, neanche nella mia, dico, nei miei percorsi di studio. E quindi ho sempre fatto quello un po' che volevo fare e che il cuore mi spingeva a fare. E quando ho finito il liceo artistico, sapevo di voler intraprendere, cioè di voler seguire quella strada, di voler provare a farla giornalista. Anche perché avevo fatto un'esperienza di lavoro in quarta liceo a un giornale locale, al giornale di Lecco, e quindi i primi passi li avevo mossi lì. Volevo scrivere. E ho provato a seguire i miei istinti, i miei sogni, e quindi sono andata all'università, ho fatto scienza della comunicazione, sono entrata a Radio 24, quindi insomma, diciamo che ho seguito quello che secondo me poteva essere il mio percorso per per le mie passioni e quello in cui sono portata. E diciamo che poi con costanza, con impegno, le varie esperienze, i vari stage, sono arrivata a fare quello che faccio.
E quando entri in un paddock, è più forte l'adrenalina da inviata o da appassionata di questo mondo?
È difficile, devo essere sincera. Quando senti quel bip bip che ti porta, che tutti conoscono, che conosce un paddock di Formula 1, che ti fa girare i tornelli, che ti porta dentro un paddock, la passione si fonde. La passione è l'adrenalina del momento lavorativo, perché so che nel momento in cui sento quel suono lì non si scherza niente. E devi essere sempre sul pezzo, anche se lo devi essere prima, perché comunque preparazione, ricerca notizie, la verità è che facciamo un lavoro che non finisce mai, cioè che non è che cade la penna, spegni un computer e finisce, è sempre un po' a ciclo continuo, ma è anche il bello. E poi c'è la passione, c'è anche l'adrenalina della passione, perché io devo essere sincera, io entro in quel posto lì, respiro e mi sento me stessa, non che in altri posti non mi senta me stessa, ma io essere un paddock, vivere quelle cose lì, con l'adrenalina, con l'energia, a me mi fa star bene, mi fa respirare, e quindi credo che combaci proprio. Per quello io reputo di essere molto fortunata.
E questo è un lavoro che appunto ti porta a stare fuori casa per ben 24 weekend? Girare il mondo, e non contiamo poi tutto il tempo che appunto si perde in sede, ai test e tutto quello che c'è da fare. E non deve essere semplice, ma come lavorare in Formula 1?
No, non è semplice, perché è davvero un lavoro, io dico, totalizzante, no? Che se comunque diventa la tua vita, anche se poi bisogna essere bravi a trovare un giusto equilibrio, perché è la tua vita, ma non c'è solo quello nella vita. E la Formula 1 è un bell'ambiente. Io non mi aspettavo, tu mi ricordavi prima del 2013, i primi passi che ho mosso in quel mondo sono stati sorprendenti, nel senso che comunque è obiettivamente, numericamente, un posto da uomini, ma come lo è tutto il motorsport, è normale che sia così. Ma io ho trovato un ambiente molto aperto, un ambiente equilibrato, un ambiente disposto ad accogliere chiunque abbia passione, voglia di lavorare in maniera corretta, che abbia voglia di crescere. E quindi per me è stata una bella sorpresa, perché uomo o donna che sia, l'importante è che tu abbia voglia di fare, di dimostrare che sei una persona seria, che sei lì perché ti piace quello che fai e non per perdere tempo. E quindi ho trovato un bel ambiente, iper competitivo, come giusto che sia per chi mette il casco e va in macchina, ma in ogni ambito, tra i team, tra di noi. Se sei lì vuol dire che comunque sai di rappresentare e giocartela ad alto livello, in qualsiasi ambito tu sia. E quindi è giusto che tu prenda il bello e dia il massimo in quel posto lì.
E tra voi giornalisti che tipo di rapporti si creano?
Belli. Perché ci sono giornalisti, ovviamente, sai, io dico, è un po' come essere il grande fratello, no? Ma non per il brutto delle cose, cioè, nel senso che sei in un paddock viaggiante, che viaggia in tutto il mondo e si crea, è una grande famiglia, una famiglia allargata. E quindi ovviamente non puoi fare e avere gli stessi rapporti con tutti. Come in tutte le famiglie, nei gruppi di amici si creano anche rapporti belli, più stretti, bello perché fai amicizie, leghi, crei legami anche con gente che non è, cioè, che non è della tua stessa nazionalità, che non parla la tua stessa lingua, quindi quello ti apre tanto anche dal punto di vista mentale, perché ti confronti con altre realtà, e quello ti fa crescere, e quindi anche con gli altri giornalisti c'è un bel rapporto. Ovviamente non con tutti i giornalisti ci può essere lo stesso rapporto, ma con alcuni si creano veramente dei bei legami, ti aiuti, ci sono scambi di informazioni, di notizie, di punti di vista, quindi è anche una bella crescita dal punto di vista personale e professionale, assolutamente.
E sono già 10 anni che tu ti trovi in questo mondo. Quali sono stati i momenti più belli che hai raccontato, ma anche quelli più difficili?
Allora, belli tanti, tantissimi. A me piace ricordare tanto, cosa che mi ha, non lo so, mi ha dato tanto, perché secondo me la sfida, a me è piaciuto tanto raccontare la sfida tra Hamilton e Rosberg quando erano entrambi in Mercedes, quindi secondo me il 2016 c'è stata una delle più belle stagioni, come la vittoria del mondiale di Nico, perché è stata un po' particolare in quegli anni lì, perché comunque la sfida interna tra due piloti nello stesso team non è la sfida poi che abbiamo vissuto ad esempio tra Hamilton e Verstappen nel 2021, che è stata bellissima comunque da vivere e da raccontare. Tante belle interviste, ma anche solo le singole vittorie, quando non so, Vettel ha vinto la prima vittoria con la Ferrari in Malesia, quindi tante cose, tanti ricordi. I momenti più brutti, io ti direi più delicati più che brutti, purtroppo è quando abbiamo perso un amico in pista. Quello non è stato facile, raccontare l'incidente di Jules, ma soprattutto quello che ne è seguito, i mesi successivi, e poi soprattutto raccontare quando purtroppo ci ha lasciati, come non è stato facile raccontare tutte le morti nel mondo del motorsport. Mi è capitato di raccontare da vicino Simoncelli, ero in pista Spa quando è morto Hubert. Cioè non ci sono morti di serie B o serie C, no? Nel senso, Giulio mi è rimasto nel cuore perché era un amico ed era diventato un amico, ma quelli sono i momenti più delicati, ecco, perché non sei mai pronto, nonostante sappiamo che facciamo un lavoro in cui il pericolo è dietro l'angolo, lo sanno anche questi ragazzi, ma non sei mai pronti, ovviamente.
Giusto.
E quindi sono sempre momenti delicati in cui sai che devi, sei magari scosso dentro e comunque devi andare avanti. Devi andare avanti perché il tuo lavoro è raccontarlo e farlo nel miglior modo possibile, perché è un tuo dovere. Un tuo dovere per chi ti ha fatto divertire, ma è un tuo dovere soprattutto perché in quel momento è seguendo un sogno, perché questi ragazzi inseguono tutti un sogno. Poi purtroppo non ce la fanno, e quindi quelli sono forse stati i momenti più delicati, ecco.
Quelli più divertenti invece?
Ma divertenti tanti, nel senso, io sono sempre un po' legata anche alle mie gag con Daniel Ricciardo, perché è una persona talmente positiva che porta il sorriso. Poi adesso dobbiamo raccontare anche il suo ritorno. Quindi un ritorno ben gradito, al di là che poi spiace sempre di salutare un pilota che dopo 10 gare è stato appiedato e al quale secondo me poi ci sono modi di dare possibilità, no, alle persone di crescere e di mostrare quanto valgono, però contenta che Daniel torni, e dei ricordi sono anche, cioè le cose divertenti sono quando, per tornare a quello che ci dicevamo prima, è un ambiente ipercompetitivo ed è difficile ogni tanto ridere di gusto, no? Trovare il sorriso, trovare anche il momento un po' goliardico. E con Daniel invece sono sempre riuscita a fare anche quelle cose lì, cioè senza nulla togliere, perché entrambi, sai, ognuno ed è impegnato a fare il meglio del suo lavoro, però lui è quello che sa anche regalarti un sorriso, farti la battuta e quindi farti respirare, nel senso che al di là dell'essere sempre a 2000 pronti ad andare in qualifica, ogni tanto bisogna ricordarsi che anche non prendersi sempre troppo sul serio è giusto. Ecco, con Daniel sono sempre riuscita a fare quella cosa lì.
E escludendo Daniel Ricciardo, appunto, quali sono stati i piloti che hai avuto l'onore e il piacere di intervistare che ti hanno lasciato quel qualcosa in più, la persona oltre il pilota?
Hamilton, Vettel, Sebastian, Niki Lauda assolutamente, che porto, un'altra persona che porto tanto nel cuore, che mi ha, secondo me, lasciato tanto. Ma ce ne sono tanti, mi piace Carlos, ti parlo degli attuali, no?
Sì.
Carlos, secondo me, Sainz è un'altra bella persona da intervistare, ma come le Charles Leclerc, sono due persone molto diverse. Due persone, ma anche due piloti molto diversi, anche da intervistare sono diversi.
Sì.
Quindi, insomma, devi cogliere anche le sfumature. Quando fai il nostro lavoro, devi cogliere anche quelle sfumature lì, umane, che poi ricadono nel professionale. Alexander Albon è l'altro un bel personaggio da intervistare.
A me piace molto.
Mi piace molto, devo essere sincera. Non è mai banale, non è mai scontato, e mi piace molto. Intelligente. Ah, ti direi questi, poi secondo me ce ne sono tanti altri, però adesso di impatto ti dico questi.
E al pubblico della vecchia generazione più conservativa e tradizionale nei confronti della Formula 1 si è aggiunto un nuovo pubblico. Secondo te ha influito di più l'avvento dell'era social, l'utilizzo di serie TV Netflix come Drive to Survive o il cambio generazionale interno alla Formula 1? Tanti giovani piloti, ma soprattutto niente più era Mercedes. È arrivata l'era della Red Bull con Verstappen, quindi un pilota molto giovane, ma soprattutto l'anno scorso una Ferrari molto competitiva.
Allora, secondo me tutte e tre le cose che hai detto. Ovviamente i social, ma anche Drive to Survive, no? Il modo in cui puoi avvicinarti a uno sport, interagire con i protagonisti di questo sport, ma anche seguirlo, farti incuriosire, e quindi sono cambiati, stanno cambiando, cambieranno ancora, perché siamo in un momento in cui, insomma, siamo bombardati, no, da possibilità di fruire le cose in maniera diversa, saranno sempre di più, e quindi questo ha aiutato molto ad avvicinare anche i giovani a uno sport che era definito per vecchi, tra virgolette, per anziani, no, di generazioni più grandi. Quindi questo secondo me ha influito tantissimo, e noi l'abbiamo vissuto tutto in questi anni, e quindi social ed auto survive assolutamente. E poi ovviamente anche la nuova generazione di piloti, perché sono loro ovviamente che comunicano e interagiscono tra di loro, ma anche al mondo esterno in maniera diversa. È tutta la serie di cose che si sono sposate e si stanno sposando insieme. E io non ne farei una questione di team Mercedes, Red Bull, quello non c'entra nulla, ma perché poi la Formula 1 è... Ci lamentiamo ogni tanto, no, quando viviamo queste ere di dominio che sono un po' noiose, e in parte a volte è vero, che non ci danno spazio, danno sempre meno spazio, no, a chi vuole inserirsi in queste sfide, però è nel DNA della Formula 1 vivere di ere, no? Quindi sì. Prima dell'era Mercedes, di cui raccontavamo prima, di Hamilton e Rosberg, c'era stata l'era Red Bull di Sebastian Vettel, quindi l'era Red Bull è tornata, adesso c'è Max Verstappen, ma al di là della giovane età di Max Verstappen, secondo me non è stata la giovane età di Max Verstappen a creare quel seguito che lui ha, ma è tutto l'insieme, che lui abbia l'età che ha o avesse 10 anni in più o meno, non sarebbe cambiato nulla. Quindi tutte e tre le cose che hai detto, ma lascerei proprio perdere la questione di team, perché quello secondo me c'entra veramente ben poco.
Ok, ti vorrei fare qualche domanda su questa stagione.
Vai.
Secondo te Red Bull è veramente così imbattibile? Abbiamo visto a Silverstone Lando Norris spostarsi per dare la leadership a Verstappen, perché tutti sono convinti di non poter combattere la stessa battaglia dell'olandese.
Allora, quello secondo me è stato un po' sbagliato, nel senso anche un po' demoralizzante e demotivante, no? Però è davvero, c'è convinzione comune generalizzata nel paddock che anche a livello tecnico siano veramente una spanna superiore ad altri. A me è spiaciuto che Norris non ci abbia provato, perché però poi dall'altro lato capisci che se loro considerano quella a livello tecnico la loro battaglia era mantenere quantomeno la seconda posizione e difendere magari il podio da una Mercedes che poi fondamentalmente è arrivata. Quindi se ci pensi, se poi pensi al tutto e come sono andate le cose, avevano ragione loro. Mi spiace un po' perché magari ci avrebbero divertito un po' di più e ci avrebbero fatto vedere che forse non è così imbattibile in certe circostanze, detto che hanno una superiorità tecnica in questo momento che è importante su tutti. E quindi ci sta anche che poi gli altri team, per preservare le loro battaglie reali, facciano determinate scelte, come quella di non giocarsela al 100%. Ecco, magari te la giochi all'80, ma non te la giochi al 100.
Quindi dai ragione anche a Vanzini, che dice c'è una formula Verstappen e una Formula 1.
In questo momento sì. Che poi a me spiace, perché questo a volte viene preso come un... solo in maniera negativa, no? E di negativo purtroppo verso Red Bull e verso Verstappen, ma io credo che bisognerebbe tirarsi giù il cappello per quello che Verstappen sta facendo, per quello che la Red Bull ha fatto, perché sono stati bravi, hanno sì. letto e interpretato in una maniera migliore il nuovo regolamento e hanno messo in pista una macchina imbattibile. E poi comunque giù il cappello da un pilota in questo momento non sta sbagliando niente, cioè, ma io se ci penso all'inizio di questa stagione ha fatto quell'errorino in pit lane che è andato contro il muro da solo in qualifica a Silverstone ti viene a sorridere, sta facendo tutto in maniera perfetta, se pensi che poi Sergio Perez guida una stessa macchina e non sta performando alla sua maniera, quindi ti dà comunque ti dà comunque il livello effettivamente al quale sta lavorando, al quale sta guidando Verstappen. Cioè, sta facendo tutto in maniera perfetta, quindi è vero, c'è una formula Verstappen, ma tanto di cappello a loro che sono in quell'universo lì in questo momento, capito? Però è vero, un po' è vero, c'è la formula Max e c'è la formula di tutti gli altri, che comunque se ci pensi ci stanno facendo divertire, perché Silverstone è stato un altro esempio, cioè lì dietro è davvero una stagione con tanti alti e bassi, no? La McLaren che è arrivata, l'Aston che è partita bene, la Mercedes che dovrebbe trovare la quadra un po' tra qualifiche e gara, ma poi la domenica c'è sempre, la Ferrari che anche lì molto in altalena, dietro lì c'è un bel gruppo, la Williams è arrivata, sì. Cioè Alexander Albon sta facendo le gran gare, Nico Hülkenberg in qualifica ci sta facendo sempre divertire, e comunque lì dietro ci si diverte. Però senza, mi spiace, nulla togliere, secondo me è un pilota e un team che stanno facendo una gran stagione. E cioè non si può colpevolizzarli, questo
voglio
dire.
No, ma infatti bisogna dargli meriti, appunto. Forse noi da italiani, la maggior parte degli italiani è appassionata di Ferrari, quindi la vede in maniera negativa questa era Red Bull. Però è un dato di fatto, loro sono riusciti a fare quello che gli altri non hanno trovato, la quadra giusta.
Io lo capisco, capisco che siamo in Italia, ma non è solo questione di Italia, perché tutti sarebbero contenti che la Ferrari trovasse finalmente una strada per tornare a vincere, perché seriamente davvero tu vai in giro per il mondo, e al di là di Max Verstappen adesso che si porta in giro il suo esercito arancione, bandiere rosse col cavallino giallo e con quel cuore lì, le trovi ovunque, cioè è una passione condivisa in giro per il mondo e nessuno, davvero, nessuno ha quel seguito che ha la Ferrari in giro per il mondo, quindi la Formula 1 tutta sarebbe contenta di una Ferrari che tornasse a vincere, scusa, mi sono persa rispetto a quello che ti stavo dicendo, ma e quindi a tutti servirebbe una Ferrari più competitiva, il più competitiva possibile, però a tutti gli appassionati di Formula 1, secondo me, se hai delle belle gare, dei bei duelli, la Formula 1 è stata fatta di ere, quindi se tu hai la passione per questo sport non puoi non vedere quello che stanno facendo di bello tutti gli altri, ma Max Verstappen in primis, quello volevo dire.
Sì.
Mi sono un attimo persa nel discorso.
E parlando appunto di Ferrari, come la vedi la situazione adesso a Maranello? Potrebbero migliorare al rientro dalla pausa estiva o il progetto SF23 va chiuso e pensare al 2024?
Ma guarda, la verità è che tanto questa era tecnica non è che finisce nel 2023, nel 2024 ne inizia un'altra, no? Quindi continuare a lavorare bene, cercare di capire quelli che sono pregi e difetti, in questo momento quasi più difetti di questo progetto, serve sempre comunque, e il progetto del 2024, ma come per la Ferrari, ma per gli altri team, è già iniziato, quindi sono progetti che vanno di pari passo da un certo punto della stagione. Sì, poi c'è il budget cap, poi ci sono le risorse, e quindi ovviamente se non ti stai giocando il mondiale è giusto che poi ti concentri sempre più su quello che è il progetto che verrà, buttandoci tutte le speranze, il lavoro, le energie, quelle che sono le risorse. E quindi a un certo punto anche la Ferrari lo farà. Però i programmi di sviluppo di questa monoposto sono già stati stabiliti e ci saranno e continueranno. Imparare a capire che cosa non funziona effettivamente, che cosa non sta funzionando, come stanno cercando di fare e cercare di fare il miglior gare possibile sarà la cosa giusta, e bisognerà cercare di capire, e lo stanno già facendo, l'hanno sicuramente fatto, su cosa puntare sul 2024, visto che il progetto di quest'anno non ha dato e non sta dando ovviamente quello che speravano.
E secondo te, parlando di contratti, Sainz e Leclerc rinnoveranno? E se nel caso in cui qualcuno dovesse andare via, chi potrebbe arrivare?
Guarda, in questo momento ce l'hanno detto in ogni lingua, in ogni salsa, in ogni modo, il problema Ferrari non sono i piloti, e lo vediamo anche in pista. Hanno due gran piloti, giovani, promettenti, diversi, che amano la squadra in cui sono. Inizieranno a parlarne, sono entrambi in scadenza con la stessa data, inizieranno a parlarne, piccole discussioni. Sono già iniziate, perché non è che quando parli di un contratto, di un rinnovo, ti devi per forza dare, ah, ci vediamo il 10 ottobre alle ore 9. Questi ragazzi vivono con la squadra, con i loro manager, con l'addetto, con il team principal, quindi sono sempre più o meno discorsi che si fanno. E quando ci si deve parlare di cose concrete, che siano durate, che siano soldi, che siano cose, allora sì, ci si siede. Io so che Charles con Vasseur, per capire quelle che sono anche le opportunità future e le strade future che sta anche scegliendo la squadra, ma lo hanno fatto entrambi i piloti. Discussioni ci sono sempre in atto, però è logico, per il momento non c'è nulla di concreto, nel senso né uno né l'altro sono seduti parlando di cose concrete. Però discorsi su quello che sono i progetti di una squadra sul futuro con entrambi i piloti ci sono sempre e sono sicuramente già iniziati.
Secondo te, Lando Norris potrebbe approdare in Red Bull al termine del suo contratto con McLaren, che coincide proprio con quello di Perez nel 2025? Sia Helmut Marko che Christian Horner hanno detto già in precedenza è un pilota che ci piace.
Ma io so, tra l'altro, che c'è stato anche un
Un incontro.
incontro paparazzato a Silverstone tra il Marco e il manager di Lando. Ma come ti dico, ma di questi incontri ce ne sono bizzeffe che noi riusciamo a paparazzare con un telefonino, con una telecamera, che noi riusciamo a non vedere perché ci sono anche i telefoni, le telefonate, incontri. Ma è giusto che questi piloti che hanno una carriera davanti con i loro manager sondino quelle che sono le opportunità, quelle che possono essere i ventagli di opportunità che hanno. Ma lo stesso
Sondare
Charles
il
Leclerc,
terreno.
esatto, ma lo stesso Charles Leclerc che ha un amore spassionato per la scuderia in cui è e che vorrebbe assolutamente vincere con la Ferrari, perché davvero, se tu parli con Charles, è un desiderio che ama, glielo leggi negli occhi più che quanto lo dici a parole. Ma è giusto che il suo manager possa sondare quelle che sono le opportunità, eventuali possibilità ed opportunità che possono essere tra 2 anni, 3 anni con altre scuderie, ma è giusto che lo faccia. È giusto capire che abbiano sul piatto quelle che possono essere il ventaglio di opportunità che il mercato gli offre. Sono top driver, vogliono vincere un mondiale ed è giusto che alla loro età abbiano diverse possibilità se sono sul piatto, è giusto che i loro manager vaglino quelle che possono essere opportunità. Quindi che il manager di Lando abbia parlato con Helmut Marko per capire quali possono essere i piani futuri di un team come Red Bull, ci sta. E se davvero ci fossero delle possibilità, perché no? Ecco quello che dico. Ed è giusto perché non è che si decide dall'oggi a domani se ti scala un contratto tra 2 anni dove potrà andare il tuo pilota. Ed è giusto che i manager parlino con i top team, ma capita adesso come è capitato in passato, come capiterà in futuro, ecco.
E
quindi non è quello per dirti che non è, a volte ci sono robe da fantamercato, ok?
Sì.
E a volte ci sono cose da mercato normale, nel senso che il manager, come ti dicevo, di Lando Norris venga portato a Silvio per il Montmarco, io la trovo anche una roba normale, capito?
Sì.
Perché è giusto che un pilota di talento come Lando, nel momento in cui sa che il suo contratto con McLaren scade, tra 2 anni abbia chiaro quelle che possono essere un ventaglio di possibilità, e non è che ce l'ha chiaro quando gli scade il contratto, ce l'ha chiaro 1 anno o 2 anni prima, quello che volevo dirti.
Considerando anche che nel 2026 poi ci sarà anche il cambio di regolamento, quindi ci sono tante cose di cui parlare e di discutere tra i vari team. Adesso ti voglio fare una domanda, in parte hai già risposto prima. Secondo te la Formula 1, ma in generale il motorsport, possiamo dire, è più maschilista o maschile?
Il motorsport in generale?
Sì, e la Formula 1 anche.
No, io maschilista no, proprio, te l'ho già risposto prima, è proprio un aggettivo che non userei per descrivere il nostro mondo. Se devo scegliere tra i due, per forza ti dico maschile, perché lo dicono i numeri, cioè ce lo dice la realtà, anche in qualsiasi ambito, no? Che sia giornalistico, che sia meccanici, ingegneri, piloti. E ce lo dicono i numeri, quindi ti direi più maschile, ma maschilista no.
Io e non come lo definiresti tu?
Se dovessi scegliere un aggettivo?
Sì.
Sembra banale, ma io ti direi altamente competitivo.
Ok, io avrei detto meritocratico.
Anche meritocratico. Vanno a braccetto.
Sì, esatto.
Vanno a braccetto.
Perché se una persona, se una persona non è competitiva, non riesce neanche a essere meritocratica, perché altrimenti perde tutto quello che potrebbe dare.
Sono assolutamente d'accordo con te.
E domanda un po' particolare. Come abbiamo detto sempre prima, questo è un mondo che ti porta in giro per il mondo. Sì. Vari paddock, varie culture, orientali, occidentali, arabe. Secondo te, in particolare ad esempio nei paesi orientali, ad esempio il Giappone o in quelli arabi, il comportamento nel paddock nei confronti della donna cambia?
No, assolutamente no. No. Allora, assolutamente no nel paddock. Poi mi viene da dirti che ci sono posti, ma io ti faccio solo il nome di un paese in cui, che sta comunque cambiando, in cui forse al di fuori del paddock una donna deve ancora, bene o male, magari non si può comportare come ti comporteresti a casa tua, ma è giusto capire anche i contesti.
Il background culturale.
Esatto, perché non è che lo fai per lavoro, lo devi fare quando vai in vacanza, quindi è giusto capire il background culturale e dove uno va, anche per adeguarsi e comportarsi nel miglior modo possibile, perché ci sono anche questioni religiose che è giusto anche seguire, capire e comprendere. Magari uno non lo avalla per sue motivazioni personali, però è giusto capire dove uno va. E l'Arabia Saudita è un paese dove ovviamente, in quanto donna, tu devi avere delle accortezze, delle attenzioni nel muoverti e nel comportarti. Stanno cambiando anche lì le cose. Hanno cominciato a guidare, quando sono andata quest'anno a Jeddah, comunque possono adesso anche liberamente andare al ristorante. Mi è capitato di andare con un'amica del Bahrain fuori a cena, solo noi due, era pieno di donne. Cioè, quindi è un mondo che lentamente, non con i nostri tempi, i nostri modi, ovviamente si sta aprendo anche a piccole cose, sta facendo piccoli passi, diciamo così. Quindi è l'unico posto che ti direi in cui da donna ho dovuto cercare di capire con chi mi interfacciavo e adeguarmi anche. Però per il resto no. cioè, per il resto davvero tutta la tranquillità del mondo, non, no. Poi in un paddock di Formula 1 ancora meno, nel senso che sei in un ambiente molto protetto, molto internazionale, molto tutto, quindi... Però è giusto capire, ma io lo trovo corretto, capire e anche un minimo adeguarsi di comportamento e capire sì. Dove sei.
Per questioni semplicemente culturali, non per altro.
Certo, ma quella è questione di intelligenza, eh. Esatto. Cioè, lo fai anche quando bisognerebbe fare anche quando uno va in vacanza. E quindi ancora in maniera maggiore quando su uno va a livello lavorativo di essere pronto a sapere dove vai e come comportarti, ecco.
E la quota rosa si sta espandendo sempre di più. La FIA, la Formula 1 hanno lanciato progetti come la FIA Girls on Track, la Formula 1 Academy. Secondo te potrebbero fare altro?
Allora, io purtroppo qui da donna, mi dispiace dirlo, ma so che ti darò una risposta un po' controcorrente, perché io sono sempre stata contro le quote rosa, ma nella vita in generale, cioè okay. Anche quando se ne parlava in politica, nelle aziende, ovunque, io sono sempre stata una donna che, a cui non è mai piaciuta l'idea della quota rosa, cioè imporre un numero... di donne in determinati ambiti. Mi dispiace, l'ho sempre pensata così, perché io, come hai detto prima, hai usato quella bellissima parola, sono sempre stata e sono più per la meritocrazia. Se una donna, ma io non ne faccio neanche una questione di genere, ne faccio una questione proprio di umana e di individuo. Se una persona in quel posto lì, io spero, è perché se lo sia meritato. Sono più per la meritocrazia che per la quota e dei numeri. Sono sempre stata così e la penso ancora così. Cioè, se tu sei in un posto è perché ci sei arrivato con l'impegno e con la qualità. Se lì non ci sei arrivato è perché magari per qualità o per non impegno sufficiente non ci sei arrivato. Poi io capisco che invece se parliamo di motorsport magari è un po' più complicato e ne faccio anche una questione prettamente puramente fisica, ma non è solo nel motorsport, ci sono sport sì. In cui le donne vanno meglio e ne faccio anche proprio una questione di fisico, di muscoli, esatto. Quindi trovo corretto tutto quello che la FIA, la federazione, tutto quanto stanno facendo per dare più spazio, perché è giusto che ci sia, è anche bello, però non so cos'altro di più possa fare. Secondo me in questi anni si sta già facendo molto con le academy, con questi campionati, quindi secondo me si sta già facendo molto, ma quello che dico è che nel momento in cui vedremo una donna, io spero succederà, non sto dicendo che non succederà e non sto sperando che succeda, ma nel momento in cui, quando ci saranno più donne, ecco, quello che è giusto è invogliare e creare degli spazi perché le ragazze e le ragazzine, se hanno una passione che è quella legata ai motori, abbiano l'opportunità di provare a farlo. Però è anche una questione, cioè, di genere, magari quando tu sei piccola è più facile che magari sia un ragazzino o un bambino, no? Che si è avvicinato e si avvicina al mondo del tuo sport che per una ragazza, magari proprio per questioni di passioni. Ma però siccome adesso anche il mondo sta cambiando e quindi anche più ragazze piccole o bambine si avvicinano al nostro mondo, è giusto che abbiano più opportunità per provare a fare esperienza e provare a farlo, e quindi quando in questo momento aumenteranno i numeri e quindi troveremo anche più donne che guideranno con i ragazzi e quindi magari davvero arriverà anche la donna che avrà valore e capacità di battagliarsi con l'uomo in Formula 1, come ci hanno provato già
Susie Wolf, ad esempio.
Susie Wolf nel recente passato, esatto, ma secondo me non mi piace l'idea della quota rosa, mi piace l'idea che se ci arrivi perché possa stare in quel posto lì e abbia le stesse e abbia lo stesso livello per potersela giocare ad armi pari, capito?
Sono perfettamente
l'imposizione non mi piace, non mi è piaciuta, sono fatta così.
No, ma io ti do perfettamente ragione, se una persona è in grado di fare quella cosa non importa il sesso, la razza,
no,
la religione,
esatto, niente. Esatto, sono d'accordo così.
E per il tuo futuro cosa ti aspetti? Un sogno nel cassetto?
Allora, un sogno nel cassetto è scrivere un altro libro, però vorrei scrivere un romanzo. Devo avere vorrei trovare l'idea e il tempo giusto per godermelo, perché il primo libro su Lewis sono stata contenta di averlo fatto, non era una mia idea, mi è stato chiesto, felicissima di aver accolto, aver risposto. È stato complicato farlo in una stagione di Formula 1, perché comunque chi non fa questo lavoro non lo capisce, non c'è la stagione di Formula 1, ci sono i viaggi, c'è l'altro lavoro che è quello dell'ufficio, c'è la vita vera che è fatta di genitori, fratello, amici, quindi in privato, e quindi mi piacerebbe trovare il modo e il tempo di godermelo mentre lo faccio, questo è il sogno del cassetto. E poi l'altro sogno è realizzare una bella intervista fuori da un paddock con qualcuno del nostro mondo che devo ancora identificare, però una cosa che rimanga dentro, cioè una cosa bella che ci puoi spendere del tempo, non cose veramente, ogni tanto siamo sempre di corsa, sempre quindi vorrei, ecco, vorrei queste due cose che mi piacerebbe godermi, ecco, che mi rimangano.
E alle ragazze che stanno ascoltando questo podcast e che leggeranno anche la tua intervista e che vorrebbero entrare in questo mondo, cosa consiglieresti?
Di crederci sempre, perché se hai un sogno e un obiettivo, a meno che davvero di porta in faccia le riceverai, ma ci stanno anche le porte in faccia, e anche le porte in faccia fanno crescere. Quindi io capisco che non sia facile, che non sia facile, che i posti siano quelli che sono, ma se una passione ha voglia di dimostrare quanto vale e di non aspettare che nessuno regali niente, ecco. Quindi io capisco che poi sia un mondo che stia cambiando anche in dinamiche, sto parlando non solo dalla Formula 1, quello della comunicazione, il giornalismo e quant'altro, no? Quindi ci siano anche modi di avvicinarsi, di provarsi, di entrare in questo mondo magari diversi rispetto a quelli che ho avuto io quando l'ho fatto io, ma io credo che se tu hai un sogno e un obiettivo, se tu ci provi e hai passione, determinazione, voglia di fare, di non arrenderti, di provarci, di lavorare 12-13 ore, di avere delle idee, ecco, prima o poi da qualche parte arrivi. Io sono sempre convinta di questa cosa, che è lo stesso discorso di prima. Io sono fortemente convinta che con, almeno spero, lo so che magari a volte può essere un discorso utopico, sono una grande amante della meritocrazia, perché l'ho vissuta sulla mia pelle, i miei fanno tutt'altro nella vita e io invece avevo questo sogno qua e questo desiderio, che era prima quello di fare la giornalista e ce l'ho fatta. Partendo da zero, da una banalissima esperienza in una redazione, e poi piano piano le esperienze me le sono fatte, quindi se uno ha voglia di provarci, deve provarci, ecco.
Questa era la nostra ultima domanda, quindi grazie mille Mara per aver accettato il nostro invito, è stato
grazie
un piacere
di conoscere... avermi anche fatto parlare di tante cose che mi toccano da vicino, che mi emozionano ancora, e io spero che passino i messaggi giusti, ecco.
Sì, grazie mille. Ti auguro un buon proseguo della stagione e anche delle buone vacanze che arriveranno a breve. Manca poco.
Ne ho bisogno, ne abbiamo tutti bisogno. Grazie Mara, grazie a voi, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Spero a presto.
Un grazie anche a tutti i nostri ascoltatori. Ovviamente vi ricordo di seguirci sui nostri canali social e sul sito web rossomotori.it. Da Mara Giangregorio è tutto, alla prossima puntata di Formula Rosa.